Allora, l'incontro di oggi è dedicato al pensiero sociale della Chiesa, e la famiglia, la giustizia, i sindacati, il lavoro, la guerra e la pace, a cavallo fra 800 e 900. Come capite subito, è un'altra delle follie, cioè non avrebbe veramente nessun senso parlare di queste cose e solo dare qualche chiave di lettura. E io penso, poi mi direte se è vero, che in realtà noi viviamo non per nostra responsabilità, ma per un sistema culturale, nell'ignoranza di alcuni fatti fondamentali che i nostri libri di storia trascurano e che sarebbero invece bellissimi per i bambini, per i ragazzi, per l'educazione. Mi direte voi se è vero o se non è vero, no? E sono partito proprio in maniera provocatoria per dirvi questo mio atteggiamento dalle due foto. Chi mi conosce su Facebook già le ha viste. Voi sapete che cosa è successo quando Samantha Cristoforetti è salita sulla ISS, sulla Stazione Orbitante Internazionale. La conferenza stampa, il primo mangiare, quindi c'erano i tre astronauti dentro e i tre nuovi, è stato fatto nella sezione russa, perché la stazione internazionale è divisa in parti, e nella parte russa, avete qui la foto grande, loro hanno parlato per circa 20 minuti avendo dietro le icone russe presenti nello spazio. E notate, icone russe, cioè una cosa interessantissima, ci sono due crocifissi, il crocifisso russo con le tre, ci sono le due icone della Madonna, c'è cioè l'icona delle Pentecoste, eccetera. Cosa hanno fatto i giornali italiani? Hanno tagliato la parte alta. Cioè, se la foto a fianco è presa dal sito di Repubblica, nel sito di Repubblica non c'era una sola foto, anche aprendo tutta la serie delle foto, nel Corriere della Sera ce n'era una. In realtà non sono foto dirette, c'è il video, se volete guardatelo è bellissimo. Chi insegna faccia vedere il video, c'è una presente astronauta americana che gira nuotando in tutta la stazione, fa vedere dove sono le varie cose, è bellissimo per i bambini, fa vedere tutte le parti, dove si dorme, dove si mangia, dove si va in bagno, eccetera. Nel video di ingresso, come dire, si vedeva, loro parlavano, Samantha Cristoforetti parlava con la mamma, diceva mai preso freddo, mamma, per stare sveglia, eccetera, e le foto prese sono state tagliate, no? L'idea che vorrei un po' comunicarvi è che anche su questo punto, io per esempio ho un ricordo di questo periodo nei libri di storia tetro. Cioè la guerra di Libia, il liberalismo, la prima guerra mondiale, il modernismo, cioè un periodo di cui non ricordo una cosa di dire cavolo, è successa una cosa interessante, c'è cioè una cosa che non mi devo dimenticare, una cosa che mi aiuta oggi, no? Il tentativo che faccio con voi è di provare a vedere quella parte che di solito non si vede, sapendo che il discorso è molto più ampio, sapendo che, ripeto, noi dovremmo fare 3 anni di corsi universitari per parlare di ciò che è successo fra il 1870, di cui abbiamo già parlato, e il 1920-21, dove arriviamo come riferimento. Allora, prima cosa. C'è una cosa interessantissima, questa se volete è una delle cose più misconosciute della dottrina sociale della Chiesa, del suo interesse. In quegli anni, sforando poi verso l'alto, si elaborano i due principali concetti della visione cristiana della società, che in realtà, come sempre, non sono visioni cristiane. Ma sono visioni che a partire dal Vangelo i grandi pensatori, i grandi politici capiscono essere ciò che è tipico dell'uomo, perché la visione cristiana della politica non è una visione cristiana, ma una visione della politica che ha attenzione alla realtà della vita, no? Allora vi ho messo qui un lungo testo che vi leggete, non sto qui a vi cito solo alcune cose, come a partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII, fine 1800, poi in particolare passando per Pio XI, si elabora una diade che era già presente nella tradizione in San Tommaso, ma trova i termini precisi, e i due termini sono solidarietà e sussidiarietà. Sono due termini decisivi con cui la Chiesa immagina e stimola la politica, la visione, degli stati, eccetera, no? Provo a dirvi due cose semplici su questo, per farvi capire che enorme ricchezza c'è e quanto si avrebbe da guadagnare dall'avere chiaro questa cosa. La parola solidarietà viene dal latino, dal diritto romano, solidum, che vuol dire obbligazione solidale, cioè avere una cosa in solido. Vuol dire che più soggetti sono coobbligati a rispondere non solo della nostra parte. Se io ho un appartamento, sono io che pago le tasse, sono io che devo riparare, sono io che ne fruisco, che non ho dei diritti. Se noi abbiamo una cosa in solido, vuol dire che quella cosa è parte di tutti quanti noi e noi ne rispondiamo ciascuno non solo per la nostra parte, ma anche per la parte degli altri. Qui capite subito che è il punto di maggiore vicinanza del cristianesimo con le dottrine che in quei tempi si andavano elaborando del comunismo, del marxismo, di Engels, l'internazionale comunista e così via. No? Cioè la dottrina cristiana comprende che non c'è uomo che non sia chiamato per dovere, per vocazione, eccetera, a prendersi cura dei beni che sono solidali, sono in solido. In questo senso la fede cristiana matura sempre di più in dialogo con la cultura del tempo e per certi aspetti a volte un po' più indietro, per certi aspetti lo vedremo e anche più avanti, l'idea che la proprietà privata è necessaria, fa parte del regime che Dio ha dato agli uomini, ma non basta il riferimento alla proprietà privata del liberalismo, perché in realtà conta il diritto dell'altro, cioè se io ho molti beni non posso dire io ho molti beni e chi se ne importa che l'altro non li ha, ma i beni sono solidali, quindi gli uomini hanno un comando dalla loro coscienza, dalla loro umanità, prima ancora che dalla legge divina, di condividere i beni che hanno, perché i beni che Dio ha creato sono per l'umanità. Perché gli uomini fanno parte di un'unica realtà, sono fratelli, hanno ricevuto in dono la stessa vita e quindi si fanno carico gli uni degli altri. In particolare voi avete qui il nome per esempio di Leroux, che non è ancora un pensatore non necessariamente di era cattolica, che propone un sistema distante tanto dal liberalismo, dove nel principio liberale il principio è che io non devo entrare sapete il famoso principio, no? Io sono libero finché la mia libertà non entra nel diritto. Il solidarismo dice no, non è sufficiente. Questo equivale ad un sano egoismo disinteressato. Io sono obbligato a entrare nella vita dell'altro se l'altro ha bisogno. Cioè, non mi posso fermare alla sua libertà, ma io devo sostenere la sua libertà, la sua dignità, la sua vita, il suo sviluppo culturale, la sua esistenza e così via, no? Ma insieme dal socialismo, vedremo perché, dove invece l'unico che si prende carico della collettività è lo Stato. E come, se volete, dico una cosa esagerata ma siamo vera, io quando l'ho scoperto è stato uno di quegli shock culturali, dire ma perché non me ne hanno mai parlato? Se volete, i grandi sistemi ideologici si strutturano su due punti, lo Stato e l'individuo. Cioè, come se esistessero solo per i principi comunistici, marxisti, eccetera, ciò che conta è lo Stato. Cioè, lo Stato prende tutti i beni, la collettivizzazione della proprietà, con un'enorme burocrazia, i filosofi come Hans Kelsen, eccetera, noteranno che se lo Stato prende in mano tutto, la conseguenza sarà che tutto diventerà burocrazia, tipo, pensate al Soviet, all'Unione Sovietica, dove tutto era gestito da una serie infinita di passaggi burocratici, di uffici, eccetera. Il sistema liberalista dirà no, contro lo Stato c'è l'individuo, cioè conta il singolo, il diritto del singolo, io voglio questo, io sento di avere bisogno di questo. La Chiesa aiuta il mondo a riscoprire che non c'è lo Stato e l'individuo, ma c'è la persona che è diverso dall'individuo, perché la persona è legata alle altre persone. Io non sono persona finché non ho delle relazioni, finché non ho dei doveri, delle responsabilità. E insieme ci sono, lo vedremo, le realtà naturali intermedie fra lo Stato e il singolo, per esempio la famiglia, per esempio il sindacato. Cioè gli uomini si strutturano in famiglia molto prima che esista lo Stato, molto prima in sindacato, molto prima che esista l'impero. I lavoratori fanno le corporazioni, fanno le gilde, cioè esistono, la famiglia non è fondata dallo Stato, ma lo Stato è a servizio dell'uomo e della famiglia. Perché la famiglia è il luogo dove, l'unico luogo dove la persona può essere persona. Arriveremo a questo col concetto di sussidiarietà, no? Poi abbiamo l'opera di alcuni tedeschi famosi che collaboreranno con Pio XI e Pio XII, cioè Niel Breuning e Gundlach, e così via, no? Questo lavoro aveva l'obiettivo non solo di essere equidistante dal collettivismo totalitario e dal liberalismo individualista, la totalità e l'individuo, ma anche di correggerli e di superarli. Nella Rerum Novarum, 1891, troviamo la necessità di una saggia condivisione dei beni della terra, dove non si nega la proprietà privata, ma si scopre, si riscopre, si afferma, si esalta uno spirito di fratellanza, dove le persone sono realmente solidali le une con le altre nella divisione, nell'utilizzo dei beni che Dio ha creato. Cos'è il principio di sussidiarietà che dà una connotazione particolare alla visione solidaristica cristiana? Comincia da pagina 5 in poi, mi interessa solo leggervi il passaggio di Pio XI, quindi siamo già negli anni 30, abbiamo sforato già il nostro periodo, ma è fondamentale capire che si sviluppa in questo periodo. Lo trovate a pagina 6, dopo il numero 211. C'è un passaggio dell'enciclica quadragesimo anno di Pio XI. Dice così: nella nuova situazione sociale deve restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale. Notate bene, filosofia sociale, cioè non teologia sociale, visione della Chiesa, eccetera, nella filosofia sociale. Che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. La mia sensazione è che pochissime persone hanno mai sentito parlare di questo tipo. Cos'è la sussidiarietà? La sussidiarietà è il principio per il quale lo Stato non può, per esempio, prendiamo l'esempio dell'educazione della famiglia, lo Stato sbaglierebbe gravemente se dicesse: siccome io sono lo Stato, sono io che educo i figli e le nuove generazioni. Lo Stato, anzi, è sussidiario rispetto alla famiglia, che ha il vero compito sociale di educare i bambini, perché lo Stato non potrebbe educare i bambini. Lo Stato non può prendere tutti i bambini dalla notte dalle zero fino alle zero, tenere tutti i bambini, avere dei volontari, delle persone a pagamento, degli impiegati. Ma la famiglia è il luogo caldo dove il bambino cresce. Il bambino ha bisogno del papà, della mamma, ha bisogno dello zio, della nonna, dei giochi, della passeggiata. Il ruolo della scuola è un ruolo sussidiario rispetto a quello familiare, perché senza la famiglia, che è una realtà naturale, vedremo che lo Stato non fonda ma riconosce, lo Stato non potrebbe esistere. Cioè la famiglia è necessaria allo Stato per vivere, tant'è vero che dove la famiglia crolla, per esempio, crolla l'assistenza agli anziani. Cioè noi non possiamo pensare che lo Stato sia deputato a seguire gli anziani, perché il compito primario di vivere con gli anziani è il compito dei figli, è il compito dei nipoti. Ma lo Stato deve essere sussidiario, cioè non può lasciare le famiglie e dire: ve la vedete voi da soli. Ma il compito dello Stato è esattamente quello di mettersi a servizio di quelle realtà minori, ma quindi superiori, capite? Cioè per Pio XI la famiglia è una realtà inferiore rispetto allo Stato, ma è superiore rispetto allo Stato. Cioè quello che è costante nel tempo è la famiglia, mentre quello che è in qualche modo occasionale è lo Stato. Pensate, per fare un esempio, lo anticipo, pensate a Orwell 1984, le famose distopie, cioè l'utopia che in realtà diventano la morte della visione. Si comincia a ipotizzare quello che poi lui aveva visto con la guerra di Spagna, eccetera, quello che sarà il nazismo, il comunismo, che lo Stato decida di educare lui i bambini. In Orwell è chiaro, lo Stato dice: i bambini non sono delle famiglie, non sono vostri, sono miei, perché saranno i futuri sudditi, e allora io prendo i bambini e li educo io secondo le mie idee. Pensate il sabato fascista, pensate alle adunanze della gioventù hitleriana, pensate ai giovani comunisti di Cuba, della Russia, cioè dove i giovani sono inquadrati, sono irregimentati per imparare le idee dello Stato. Allora questa cosa fondamentale è capire che non esiste solo l'individuo e lo Stato, ma esiste la famiglia, esiste il sindacato, esiste i centri culturali, esiste la libera capacità delle associazioni, esiste la chiesa, esiste la sinagoga, esiste il gruppo di amici dei buddisti. Cioè la gente, il popolo, per la dottrina della sussidiarietà ha una sua capacità nativa di fare delle cose, ed è un delitto politico, sociale, morale togliere alle persone questa capacità nativa. E oltre a essere un grave errore morale, politico, è la morte dello Stato stesso, perché lo Stato, una volta che si prende su di sé tutte le responsabilità e non sostiene le realtà vitali che fanno questo, muore perché non ha la forza di farlo. Continuiamo. Non so se arriverò con la voce fino alla fine, ma proviamo. Ed è questo insieme un grave danno, è uno sconvolgimento del retto ordine della società. Perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle. Cioè il compito dello Stato non è distruggere la realtà del sindacato, della famiglia, dire faccio tutto mi, so fare io, ma è invece di dare forza alla creatività delle realtà. Pensate, per fare un altro esempio, guardate, questa cosa è decisiva, lo vedremo nelle missioni, no? Pensate quell'idea di missione dove gli occidentali dicono abbiamo i soldi, risolviamo i problemi delle missioni senza far nascere preti, suore, far crescere le dinamiche. Cioè il vero lavoro missionario non è dire faccio tutto io, ma è dire io ti aiuto perché la comunità locale faccia maturare una visione più giusta di uno Stato, un equilibrio fra ricchi e poveri, una evangelizzazione. Dove la Chiesa o altre realtà o altre organizzazioni mandano dei soldi senza promuovere uno sviluppo interno, vale per i campi nomadi, per gli zingari, vale per qualsiasi realtà, l'immigrazione. Cioè c'è un solo modo di affrontare i problemi, quello di svolgere un ruolo che non è di elemosina caritativa. Lo Stato elargisce il sussidio alla gente, ma lo Stato deve dar forza al corpo sociale perché produca lui quegli antivirus, quella capacità organizzativa che è tipica della realtà umana di per sé. Dove si bypassa la realtà centrale fra l'individuo e lo Stato di questa realtà non funziona niente. E allora anche la solidarietà non è la solidarietà del elargire e basta, ma è una solidarietà che sostiene la capacità di sostegno che già la società ha di per sé, che invita le persone a rimboccarsi le maniche e a dare il meglio di quello che possono fare. Perciò è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori, il linguaggio è degli inizi del Novecento, no? Però capite, cioè la famiglia è inferiore rispetto allo Stato. Ma questo non vuol dire che lo Stato sputa sulla famiglia e dice che se ne importa della famiglia, vedetevela voi, sono problemi vostri. Qui in realtà questa società inferiore è la cellula viva dello Stato. Cioè lo Stato, se non ha se le cellule sono tutte prese dal cancro, se le cellule vitali non elaborano ossigeno, lo Stato collasserà. È necessario che l'autorità suprema rimetta da società minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, tipico termine dell'epoca, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta. Cioè se lo Stato pretendesse di mettersi a interferire con ogni cosa di questo o di quest'altro, si paralizzerebbe completamente. E allora essa potrebbe seguire con più libertà, con più forza e efficacia, le parti che a lei sola aspettano. Pensate, per fare un altro esempio, l'Europa, no? Questo è delle cose, cioè quando l'Europa dice, c'è la finlandese che dice togliete il crocifisso e l'Europa dice togliete i crocifissi dall'Italia, no? Cioè l'Europa interferisce in quella realtà che è l'Italia, che fa parte dell'Europa ma è una realtà inferiore, ma che ha una sua dignità. E allora intelligentemente si uniscono una serie di persone, chiamano un avvocato rabbino e il rabbino dice ma allora cosa volete dire? Che togliamo la bandiera dell'Inghilterra perché c'è la croce? Togliamo God Save the Queen perché c'è God? Diciamo alla Grecia di togliere la bandiera? Cioè gli stati hanno una loro storia forte di tradizione, di vita, non si può imporre sulla realtà vitale qualcosa che non nasca dall'elaborazione interna di quelle realtà. Anche lo Stato è in qualche modo minore, ma insieme vivo rispetto alla realtà sociale. Mi viene in mente un esempio, non ho pensato. Pensate al contrario, per esempio, il collettivismo. Pensate per esempio il famoso Palazzone di Corviale, no? L'architettura razionalista di cui il grandissimo Le Corbusier e altri sono stati anche colpevoli, no? L'idea è che io organizzo senza far emergere un collante che avviene pian piano, il paese, quello compra la casa, quell'altro. Cioè io stabilisco come vive la gente, li metto tutti dentro e in un attimo è il casino. Cioè quando io salto la dimensione di crescita reale delle realtà inferiori, io creo una situazione che è ingovernabile. Quanto più perfettamente sarà mantenuto l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva dell'azione sociale, tanto più forte riuscirà l'autorità e la potenza sociale e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso. Allora, capite l'importanza assoluta di questa visione che io non sento rarissimamente citare da un politico italiano, da un magistrato, da un uomo. Cioè, noi non abbiamo, questi degli anni 20, 30, erano più avanti di noi, lo dico in maniera esagerata, no? Poi potete seguire lo sviluppo dei papi, Giovanni XXIII, il Concilio, Giovanni Paolo II, eccetera, no? Ma si elabora una visione della Chiesa. Pensate a Papa Francesco, dove queste cose sono molto forti, sono molto chiare, sono molto importanti, no? Cioè la solidarietà e insieme il valore degli anziani, dei giovani, dei genitori, dei bambini, no? Due flash per colorare questa cosa, uno del passato e uno del futuro, no? Mi sono divertito, dato che lo volevo fare da tempo e non c'ero mai riuscito, ho inserito apposta, perché io sono così, sono cattivo e sono le mie fisse, i miei pallini, eccetera, dei brani di Chesterton sul Medioevo. Qual è la grandezza del Medioevo? Cioè l'idea che noi abbiamo del Medioevo era che il Medioevo fosse un tempo chiuso, senza libertà, che la libertà sia un'invenzione di Enrico VIII che si libera dal re, sia un'invenzione dell'illuminismo, eccetera, no? Questa visione è una visione che è condizionata dagli storici che dal 1500 in poi demonizzano il Medioevo, dall'umanesimo in poi. In realtà il Medioevo viveva, senza saperlo, questa libertà dei corpi sociali e, per esempio, qui ve lo leggete voi, faccio degli accenni, lui per esempio ironizza sulla Magna Carta. La Magna Carta, che è un tipico detto medievale, che è esaltato in ogni libro di testo ed è esaltato in Inghilterra. E lui dice, attenzione, la Magna Carta è solamente il documento della libertà degli aristocratici. Cioè voi state esaltando un documento che riconosce che tutti i nobili inglesi sono liberi. Ma in realtà perché non tirate fuori le carte delle corporazioni e delle gilde? La gilda degli orefici, la gilda dei mercanti, la gilda dei calzolai, la gilda. In realtà che cosa succedeva nel Medioevo? Era il sindacato, cioè tutti i ciabattini erano uniti nel difendere la loro qualità di lavoro, la loro autonomia, la loro. E il re e il nobile non poteva dire nulla contro la gilda o contro la corporazione. E notate bene, lui sottolinea, lui scherza, sapete che c'è stato, lui dice per esempio nella libera associazione dei muratori, cioè i massoni, voi non troverete mai nessuno che è muratore né che è mai stato amico di un muratore, cioè si usa l'espressione di una corporazione medievale, ma in realtà si sta facendo esattamente il contrario. E i massoni che cosa fanno? Faranno delle attività caritative, ma non è come la carità che si faceva ai tempi delle corporazioni. Nelle corporazioni, la corporazione si faceva carico di ogni ciabattino che perdeva il lavoro. Cioè, nella corporazione non c'era nessuno che non lavorava. La corporazione non era una realtà per difendere il lavoro del singolo, ma la corporazione doveva garantire, pena una tassazione di tutti, attraverso dei beni comuni. La corporazione aveva i beni dei singoli, ma poi aveva dei beni comuni. Se in una famiglia moriva il ciabattino, la corporazione aiutava la moglie, vedova e i bambini ad avere il modo di vivere. Fa un esempio sui i monasteri medievali, aiutando a capire come i monasteri medievali, oltre ad essere i luoghi dove è nata la democrazia moderna, come sapete nel monastero si elegge l'abate, cioè il capo della comunità non è un capo nominato dall'alto, ma viene eletto da coloro che vivono con lui come il migliore che è capace di guidarli. Non solo questo, ma il monastero era un bene comune, cioè se i barbari arrivavano, se arrivavano i saraceni, se arrivavano i pirati, se arrivavano i malavitosi, eccetera, tutta la gente entrava nel monastero e dormiva lì per una settimana. Cioè ognuno aveva la sua famiglia e aveva i monaci, lui dice scherzando, come gli zii e le zie. Cioè i monaci erano gli zii di tutto quanto il paese, di tutto. E i monaci vivevano nei posti più difficili, vivevano sui passi, vivevano sulla, pensate a San Fruttuoso, sul mare in Liguria, cioè stavano in alcuni posti dove garantivano la sicurezza dei commerci, dei traffici, dei pellegrinaggi. Io avevo la mia vita e avevo, il monastero non era lo Stato, notate bene, il monastero era aiutato dallo Stato, dalla monarchia, da Carlo Magno, ma il monastero era autonomo, cioè Carlo Magno riconosceva che i monasteri benedettini, la presenza dei monasteri era fruttuosa per il benessere della società. Una battuta moderna, anche questa non era pensata, ma io la dico. Guardate che è una cosa, cioè, perché le nostre parrocchie sono tanto amate? La gente parla sempre male dei papi, dei preti, dei diaconi, delle suore, dell'ufficio catechistico e così via. Perché se noi togliessimo le parrocchie dal tessuto sociale italiano, ci sarebbe la guerra civile. Cioè le parrocchie sono una realtà che cioè, c'è il povero, c'è il ricco, c'è quello, c'è l'immigrato, e c'è quello che c'è il ragazzo disturbato, e c'è quello intelligente. Cioè sono un fattore di equilibrio sociale pur non essendo nate dallo Stato. E se lo Stato, battuta che trovate sotto, dice che la parrocchia non paga l'ICI o l'IMU, adesso non c'è più l'ICI, questa cosa non è un aiuto alla Chiesa, ma è un aiuto alla è un'opera di sussidiarietà, cioè lo Stato capisce che la parrocchia è più importante di se stesso. Non vi dimenticate mai, cioè, trovate degli articoli, l'ho già detto una volta, trovate sugli iscritti. Guardate che l'IMU, non ve lo diranno sui giornali, ma l'IMU non lo pagano le parrocchie, speriamo che continui a essere così, non lo pagano le sinagoghe, le scuole ebraiche, non lo pagano i valdesi, il liceo valdese, l'ostello valdese di Venezia, non lo pagano l'Arci, l'Arci Gay, tutte le associazioni Arci non pagano, se hanno una proprietà, non la paga Emergency, non la paga Amnesty International. Perché non lo pagano? Perché lo Stato riconosce che la presenza della sinagoga, della scuola ebraica, è un aiuto all'equilibrio della società. Avere la scuola valdese, che non si potrebbe sostenere da sola, è un'intelligenza dello Stato che sa che la presenza valdese è una ricchezza per la società. L'Arci, per quanto uno a me piace più i valdesi e un altro mi piace più l'Arci Gay, qui si può discutere. Radio Radicale vive con i soldi dello Stato. Cioè Radio Radicale, se non avesse i soldi, non potrebbe vivere. Perché c'è una sussidiarietà, cioè lo Stato dice, Radio Radicale attraverso le sue dirette dal Parlamento ci fa conoscere, allora io gli do i soldi e quindi questa cosa è un servizio al bene comune. Questa è la sussidiarietà, capite? I sindacati, come sapete, hanno degli uffici medici interni, cioè se io vado dal medico della sanità, del sindacato, quel medico è pagato con i soldi delle mie tasse e delle vostre tasse. Ma questa cosa non è sbagliata, cioè se il sindacato è capace di aiutare le persone che aderiscono, se lo Stato dicesse i medici sono solo i miei, quelli che io pago all'ASL, sarebbe un suicidio e sarebbe la morte della realtà sociale. Quello che è successo nel mondo comunista, dove la gente non ha più la forza di organizzarsi, pensate ad alcuni, è perché lo Stato ha spento nelle persone la creatività, la capacità di credere che si potevano associare, fare insieme le cose. Chi conosce per esempio l'Unione Sovietica sa che in alcuni luoghi c'è fortissimo il problema di che la gente abbia fiducia a fare delle cose insieme. Bene. Una cosa ancora, Chesterton parla del famoso mister, sapete che in inglese si dice il mister, Mr. James, eccetera, eccetera. Mister viene dall'espressione delle corporazioni master, vuol dire maestro. Chi è il maestro? Dentro la corporazione tu devi essere un maestro d'arte. E anche la persona più semplice, se impara a lavorare, fa carriera, e i maestri d'arte diventano poi capi del comune. Il libero comune, in cui la Chiesa con il Papa difende il comune contro l'imperatore tedesco, perché la Chiesa difende la libertà mentre il potere politico vuole togliere la libertà dei comuni, il mastro, il maestro, è quello che impara regola d'arte e possiede la proprietà degli strumenti con cui lavora. Qui dice, una battuta molto, molto interessante, cioè Cesta non è provocatorio, dice il sindacato è la realtà più antica esistente oggi che viene dal Medioevo, il sindacato è l'evoluzione dell'antica corporazione medievale, solo che il sindacato non chiede più, tragicamente, ai suoi operai di essere dei maestri. Cioè, come il sindacato, come la corporazione aiutava, la corporazione però pretendeva che lo scalpellino facesse la sua opera a regola d'arte. Una battuta di nuovo per dirvi, io amo parlare del presente, così tanto io divago continuamente, quindi lo sapete, peggio per voi che venite. Cioè, guardate che, questo dobbiamo dirlo, cioè, lo ripeto, l'ho detto nelle omelie, il problema della corruzione che c'è al Comune di Roma, che è gravissima, è una cosa vergognosa, ma guardate tragicamente che non è che noi, imbianchini, elettricisti, idraulici, medici, giornalisti, noi lavoriamo a regola d'arte. Io ho due figli nella RAI, due fratelli nella RAI, se io vi raccontassi cosa mi dicono che succede, cioè il dramma è che io avevo mio cugino Giorgio, gli ho chiesto, lui fa il direttore dei lavori, lui va come architetto, gli ho chiesto, senti, ma tu, che lui ha 60 anni, lavora da 40 anni nella costruzione, tu mi saprei, degli idraulici che conosci, di quanti idraulici ti fidi? Mi ha risposto, in questo momento, forse di uno. Cioè, se io mando un idraulico in una casa, io non so se lui farà il lavoro bene o se dovremo tornarci altre 10 volte ogni anno. Cioè, il problema della società italiana, vale anche per i preti, è che c'è un solo modo di cambiare la realtà, cominciare a rifare le cose a regola d'arte. Dal sindaco, ai consiglieri, all'opposizione, al prete, all'insegnante, al papà, alla mamma, all'imbianchino, all'elettricista. Cioè noi abbiamo una povertà, perché se una famiglia deve riparare 4 volte il bagno, se in una parrocchia devo aver paura che quello che viene mi ruba i soldi, perché l'edilizia, che sapete che noi siamo quelli trattati peggio, cioè le parrocchie hanno della gente che mangia intorno, cioè noi non possiamo permetterci che oggi si lavori male quando non ci sono soldi. La sussidiarietà vuol dire riconoscere che l'amore che hanno i vigili urbani fra di loro, il comune lo incoraggia perché loro diventino protagonisti attivi di un'azione che loro creano come corpo, perché si rendono conto, conoscono la realtà, sono maestri d'arte del benessere dei quartieri, come era un tempo, no? L'avvocato, il farmacista, il prete, che erano Don Camillo, sapevano cosa succedeva e intervenivano con la loro creatività, ma non erano pagati direttamente, eccetera, eccetera. Gli influssi futuri. Allora, notate bene che questa cosa che viene spesso dimenticata, ha delle conseguenze negli ordinamenti giuridici. Faccio solo i due esempi per noi più importanti, la Costituzione italiana e i diritti di Ginevra, la Dichiarazione dei diritti di Ginevra. Se voi prendete la Costituzione italiana, che noi dobbiamo amare, difendere e dobbiamo tenere in palma di mano, la Costituzione italiana è un cesello dove se io prendo un pezzo e dimentico un altro, crolla l'edificio. Allora, quelli prendono l'articolo sul lavoro, quelli prendono l'articolo su questo. La Costituzione è un insieme dove il mondo cattolico, il mondo liberale, il mondo marxista hanno trovato un equilibrio fra le varie parti. Vediamo dove sta il principio di sussidiarietà, dove è stato recepito questo modo di vedere la società. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Guardate, questa frase è importantissima, cioè l'individuo non è un individuo, ma un individuo che svolge la sua personalità, perché è un marito, è un papà, è un nonno, è un cristiano, è un ebreo, è un operaio che lavora, è una persona addetta ai computer, cioè ha lo svolgimento in delle realtà che non sono create dallo Stato, ma che lo Stato sostiene, non è un assoluto lo Stato, ma è un elemento di questo gioco, persona, realtà intermedie, globalità della comunità nazionale, globalità della comunità internazionale. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione. Hanno diritto di fare un movimento, una chiesa, una sinagoga, un sindacato. È un loro diritto. Articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Notate di nuovo i termini, cioè la Repubblica Italiana non fonda la famiglia, ma riconosce la famiglia. Cioè la famiglia preesiste alla Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana riconosce che esiste una società naturale fondata da uomo e da donna, non lo dice, ma è chiaro, di cui c'è lo Stato si mette a servizio delle famiglie perché lo Stato è per il benessere della vita. Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Cioè, cosa vuol dire è diritto dei genitori educare i figli? Cioè, lo Stato riconosce che non c'è il diritto del singolo, ma c'è il diritto del marito e della moglie di dire... Lo Stato non mi può imporre una visione, per esempio, del gender, della questione politica. Cioè, è la famiglia che ha il diritto di proporre una visione del mondo ai figli. Lo Stato ha un aiuto alla famiglia, ma non è lo Stato educatore della famiglia. Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia. La Repubblica agevola e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Questa è la Costituzione della Repubblica Italiana, e non è l'idea di il Movimento per la Vita. Cioè, perché questo? Non è neanche Mussolini che diceva tanti figli perché sennò non abbiamo le persone che vanno in guerra. Cioè, la Repubblica Italiana sa che avere dei bambini è una cosa meravigliosa per la collettività, e quindi sostiene chi ha il coraggio di fare questo. Protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione. Cioè il sindacato preesiste all'Italia, preesiste alla Repubblica, così come la famiglia. Così come la scuola cattolica, la scuola valdese, la scuola ebraica, queste, così come le parrocchie, così come gli ordini religiosi, così come i centri culturali, così come le accademie. Cioè lo Stato sostiene i sindacati, cioè non può fare lui il compito del sindacato, ma anzi deve incoraggiare i lavoratori, se sono capaci, di fare una realtà che li aiuta a formare il lavoratore, a difendere la qualità del lavoro, insieme lo stipendio adeguato e così via, no? La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Ginevra, 10 dicembre 48, siamo di nuovo fuori il tempo di questa cosa, ma è una conseguenza di questa riflessione, no? Uomini, articolo 16 dei diritti dell'uomo di Ginevra. Uomini e donne in età adatta, qui compare la dicitura che non c'è nella Costituzione, uomo e donna, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Notate, di nuovo, hanno diritto di fondare una famiglia, cioè non è una concessione che lo Stato fa alle persone, no? Sottopunto 3, la famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Alcune immagini che vi aiutano a capire questo, che, ripeto, ho preso, perdonatemi, sono delle cose assolutamente arbitrarie, fior da fiore, ho preso alcune cose, avrei potuto prendere miliardi di altre e sicuramente avrei potuto farvi dei capitoli sui problemi della Chiesa, la cattiveria, l'inadeguatezza che c'è stata e che è reale, che noi dobbiamo approfondire, ma a me interessa approfondire questo discorso. Mi seguite sempre? Si capisce quello che dico? Allora, mi è venuto in mente come un flash una figura che rappresenta questo, Antoni Gaudí. Voi sapete che Antoni Gaudí, questo grandissimo architetto catalano, è una figura enorme della storia dell'arte. Per Le Corbusier era probabilmente il più grande architetto, diciamo, dell'età moderna, contemporanea, eccetera. Ma era una persona cattolica, se volete lo dico con amore, al limite del bigotto. Cioè, Gaudí era una persona veramente, soprattutto alla seconda parte della sua vita, veramente totalmente dentro il mondo cattolico. Sarà probabilmente beatificato a breve, già in corso la causa, è una persona che ha vissuto povero, celibe, dando tutti i suoi beni per i poveri, pregando ogni giorno, sostenendo, eccetera, eccetera. Notate cosa dice Gaudì. Di Gaudì ci sono pochissimi scritti, perché Gaudì parlava ma non scriveva, ci sono come degli appunti di studenti, le cose che dicevano i suoi amici, eccetera. Sono delle parole luminosissime, enormi, cioè era veramente un personaggio geniale nella sua vita. Uno l'ho citato recentemente in un'omelia. La vita è amore, e l'amore è sacrificio. Siamo ai fini del 1800, cioè siamo nello stesso periodo, siamo poco dopo l'Unità d'Italia, eccetera. No? La Sagrada Famiglia, il progetto è del 1881, nel 1884 viene assegnato a Gaudì. Quindi siamo in contemporanea con tutta una serie di fatti di cui non parliamo adesso, eccetera. A qualsiasi livello si osserva che quando una casa conduce una vita prospera, c'è qualcuno che si sacrifica. A volte questo qualcuno è un domestico, un servitore. Se voi andate in una casa e trovate i vetri puliti, trovate del cibo buono, trovate i tappeti che sono stati spazzati, non trovate la polvere, come fa a esserci bellezza in quella casa? Vuol dire che c'è almeno uno che si preoccupa degli altri, che la pulisce, che prepara il cibo, che mette i libri, che mette le lampadine, cioè così in una parrocchia. Trovate una parrocchia pulita, vuol dire che almeno uno, il parroco, il sagrestano, il viceparroco, cioè una suora, si sacrifica per la parrocchia. Quando le persone che si sacrificano sono due, la vita del nucleo diventa brillante, esemplare. Un matrimonio in cui i due coniugi hanno spirito di sacrificio è caratterizzato dalla pace e dall'allegria, che ci siano figli o no, ricchezze o no. Cioè, se in una casa ci sono due che si sacrificano, marito e moglie, ma voi vi accorgete, entrate in quella casa, si respira la pace, l'armonia, l'allegria, il mangiare insieme, il cenare, il fare festa, eccetera. Se coloro che si sacrificano sono più di due, la casa brilla di mille luci che abbagliano chiunque si avvicini. Il motivo della crescita spirituale e materiale degli ordini religiosi è che tutti i membri si sacrificano per il bene comune. Cioè, se tanta gente fa una cosa per il bene, voi vedete lo splendore. Andate a Viboldone, andate dalle suore sul lago d'Orta, eccetera. Cioè, voi vedete delle cose meravigliose, andate a Montecassino. Ma non è perché i monaci sono ricchi, è perché loro sono ricchi, perché tutti quanti si sono messi a disposizione per il bene comune, esattamente come una famiglia. Gaudì che cosa fa in quegli anni? Gaudì è una persona che riprende il Medioevo, notate bene, ma non lo riprende alla maniera del neogotico. Pensate per esempio alla chiesa che sta sul Lungotevere, la chiesa delle anime del purgatorio cosiddetta. Quello è un edificio che sembra gotico, in realtà è un edificio che non ha gli archi rampanti, è un edificio che si tiene da solo, non ha niente di gotico, no? Gaudì riprende il Medioevo, ma lo rilegge in una maniera assolutamente creativa. Se volete, è l'immagine di come la chiesa dovrebbe sempre riprendere il passato, mettendo il nuovo, valorizzando tutta la ricerca, non facendo una chiesa che non ha niente a che fare con la tradizione, facendo una chiesa che ha un quadrato, che ha un parallelepipedo. Cioè, Gaudì sa che esiste la cattedrale gotica, ma la cattedrale di Gaudì non è una cattedrale gotica, è una cattedrale moderna, che però prende il meglio di ciò che il periodo gotico ha fatto e la ripropone nell'oggi. Pensate che il primo edificio a cui lavorò come edificio liturgico è, vi invito se avete la fortuna, ho avuto un mio fratello che lavorava lì, sono andato, se voi andate al Duomo, alla cattedrale di Maiorca, una cattedrale gotica meravigliosa, il vescovo di lì, si chiama Campins, chiese a Gaudì di preparare una ristrutturazione del presbiterio. Gaudì fece delle cose che rimasero lì, c'è un lampadario meraviglioso in cartone, eccetera, che da 100 anni sta ancora lì, mentre noi abbiamo delle cose fatte in plastica che dopo un anno sono già fuse. Cioè c'è una cosa che da 100 anni, come bozzetto, sta sull'altare della cattedrale di Maiorca, che sta ancora lì. Scrive così: quando il dottor Campins, sarebbe il vescovo, mi affidò il restauro della cattedrale di Maiorca, non andai a cercare norme relative al mio lavoro nei trattati di liturgia, che a quel tempo cominciavano già ad essere pubblicati. Cioè, quindi lui lesse tutti i trattati di teologia, ma non mi preoccupai innanzitutto dei trattati di liturgia. Seguendo il metodo sperimentale, trascorsi un anno osservando e annotando tutte le carenze che l'errata disposizione dell'arredo liturgico causava nel cerimoniale delle funzioni vescovili, privandole di significato e di splendore. Immaginate un architetto che deve fare qui un altare, cosa dice? Per un anno vediamo i funerali, i matrimoni, i battesimi, la gente, vedo come si muove il popolo, come si muove il vescovo, e allora dico lambone, mettiamolo lì. Allora il presbiterio, la fonte battesimale, cioè è una persona che si mette a servizio, è il maestro d'arte, cioè Gaudì è un maestro d'arte, no? Che valorizza le sue competenze per spendere al meglio tutto questo. Come sapete, o meglio, forse una parte di voi lo sa, una parte non lo sa, perché le guide a Barcellona non lo dicono, Gaudì era così cattolico, così intriso di spirito cristiano, che in qualsiasi edificio faceva ci metteva i simboli cristiani. Allora prendete per esempio la famosissima casa Badiò, si scrive Batlló, ma si dice Badiò in catalano, no? Se voi guardate il campanile di casa Badiò, c'è scritto JHS, cosa vuol dire JHS? Jesus Hominum Salvator, è il simbolo di Bernardino Siena e Gesuiti. Se voi guardate sopra c'è JP, Joseph, se guardate sopra c'è M, Maria, e sopra il campanile di una casa privata c'è la croce, cioè lui unisce la casa privata con il simbolo della Chiesa. Cosa meravigliosa, riprendendo una visione della creazione, della natura, delle forme nobili, cioè ispirandosi alla creazione, che è una bellezza che l'architettura può riprendere e trasmettere. Dentro casa Badiò, adesso non si vede perché è stato tolto, si sente solo nell'audioguida, al piano nobile, guardate nella foto in bianco e nero, è tutto in bianco e nero, ma questa è in bianco e nero perché è una foto antica, voi vedete l'altare della casa, cioè nel salotto. Gaudì aveva, su richiesta del padrone, ma lui lo voleva fare, si apriva la porta dove c'era la Natività, la Santa Famiglia. Gaudì era fissato con la Santa Famiglia, perché a Quito, poi lo vediamo perché, no? E fa mettere dentro l'altare privato della famiglia, dove si dicevano le preghiere la sera, il rosario con i bambini e così via, fa mettere questo crocifisso meraviglioso, che è un crocifisso scolpito da Charles Mani, che era un suo collaboratore, un altro artista del tempo. Guardate lo sguardo di Cristo che guarda Dio così. C'è un Cristo che muore guardando il Padre. Se voi andate alla famosa casa Millau La Pedrera, che adesso è quasi tutta proprietaria di una banca, quella famosa dei camini che vedete in basso a destra, sulla Pedrera, se voi guardate in alto, c'è scritto Ave Maria Grazia Plena, e Gaudì voleva mettere su quella casa, avete qui il disegno, la Madonna al centro. Poi il proprietario della casa non la volle perché era troppo esplicitamente cristiana, no? E la casa a cosa si ispira? La casa è la riproposizione nella città di Barcellona delle pietre del santuario di Montserrat, che è il grande santuario mariano della Catalogna, santuario importantissimo per Sant'Ignazio di Loyola, per cui è portare il santuario della Madonna al centro della città e mettere la Madonna sulle sue rocce. E i camini rappresentano la lotta dei cavalieri medievali, il bene contro il male, la vittoria del bene nella lotta contro il male e così via. Güell, di cui esiste il famoso parco, Güell era il finanziatore di Gaudì, era un conte, Güell fa fare il parco con le cappelle, eccetera, fa fare, pensate, è l'idea del solidarismo cristiano diventato realtà, la colonia Güell è una colonia per 775 operai di un'industria tessile, dove c'è l'industria, ma lui fa fare il villaggio che deve essere fatto da Gaudì, cioè il villaggio degli operai, non è una casa popolare, ma una casa fatta da Gaudì, purtroppo solo alcune parti sono completate, dove c'è il centro culturale, la cappella, l'ospedale, cioè viene pensato tutto in chiave di sostegno della vita delle persone. In Parc Güell avete le mattonelle della famosa balaustra, quella fatta con la sinusoide, eccetera. Lui fece fare al suo ceramista tutta una serie di frasi dedicate a Maria. Se voi le andate a cercare, sono un po' rovinate nel tempo, c'è scritto Maria, il suo collo, le sue braccia, sono tutte frasi mariane messe dentro questo meraviglioso parco. In cima a Parc Güell c'è il Calvario, ve l'ho messo qui la foto in alto, siccome sta in alto nessuno lo va a vedere, ma al di là che bello, che brutto, c'è, lui pensa la collina come un punto che è in cima al Calvario. E che cos'è la Sagrada Famiglia? La Sagrada Famiglia è un tempio espiatorio, così si chiama ancora oggi, adesso lo si chiama Basilica, eccetera, no? Ma l'idea originaria è tempio espiatorio, cioè il fondatore, l'ideatore del Tempio della Sagrada Famiglia è il padre Magnanè, che è il fondatore dei preti della Sagra Famiglia, che hanno la parrocchia fra la Portuense, e tra la Prenestina e la Casilina. Lui sentiva che nel 1800 era fondamentale far riamare la famiglia, far cessare le bestemmie contro la famiglia Maria, Giuseppe e il bambino Gesù e soprattutto reinsegnare alle famiglie il coraggio di mettersi alla scuola del Vangelo. E allora si decide di fare un tempio espiatorio in nome della famiglia e di lavorare perché il popolo costruisca il suo santuario. Non è una cattedrale, è il santuario, la cattedrale è un'altra cosa. Cioè, il tempio della Sacra Famiglia è costruito con le offerte dei fedeli esattamente come il Duomo di Milano. Perché il popolo costruisce il suo tempio e Gaudì dice, non vedrò la fine, possiamo aspettare perché il mio padrone concede tempo, cioè io lavoro per un padrone, per Dio, che aspetta a vedere queste cose e noi chissà quando la vedremo. No? Pensate che, sempre per la sussidiarietà, Gaudì è di fatto uno dei responsabili della fondazione della riscoperta dell'identità catalana, che è uno dei grandi problemi della Spagna oggi, era amico del prete Jacint Verdaguer, che è quello che per primo pubblica il dizionario di lingua catalana e fa sì che la lingua catalana, che era un dialetto, venga scritto. Quindi sono delle personalità che lavorano insieme, Verdaguer, Güell, Gaudí, eccetera, per rinnovare la Barcellona del tempo, eccetera. La Sagrada Famiglia ha una cosa che è straordinaria, fra le altre cose, non possiamo parlare dell'iconografia, c'è una scuola per i figli degli operai, con un tetto ondulato, è bassissimo rispetto alla Sagrada Famiglia, che, notate bene, fu distrutta dai rossi nel 1936, perché chiaramente i movimenti marxisti non volevano la sussidiarietà cristiana, è stata poi ricostruita, perché per Gaudì bisognava far lavorare gli operai, ma bisognava che i figli degli operai stessero vicini ai genitori e potessero studiare, e quindi serviva che l'architetto della Sagrada Famiglia doveva anche pensare ai figli dei suoi operai. Guardate che idea del lavoro, cioè siamo negli anni, alla fine del 1800. Bene, una visione della politica, molto rapidamente, leggete quello che Sturzo dice, qui siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale, come Sturzo si rende conto che la guerra ha diviso gli animi e gli stati che hanno vinto vogliono prendere troppo dagli stati che hanno perso e questa cosa sarà una catastrofe, e spiega come la nuova politica italiana dovrà equilibrare l'attenzione alla solidarietà senza diventare marxista e saper prendere la libera iniziativa del liberalismo senza essere individualista. Ed è la visione del popolo, il partito popolare, dove il popolo, si potrebbe secondo me avvicinare all'idea di popolo di Papa Francesco per certi aspetti, è il popolo la cosa importante, ma il popolo non è lo Stato, il popolo è veramente il popolo con le sue caratteristiche. E poi vi ho messo un testo bellissimo di Stefano De Luca, che è un giovane professore di dottrine politiche della Sapienza e di Napoli. Lui spiega, riprendendo una frase di Chabot dice che l'evento più importante della storia italiana, dei primi decenni del Novecento, è la nascita del Partito Popolare. Perché il Partito Popolare è l'unico partito che ha a quei tempi una cultura democratica e ha un legame popolare. I liberali, dice Stefano De Luca, avevano a quei tempi una cultura democratica, ma non avevano un legame con il popolo. Sono sempre stati pochissimi liberali. I liberali avevano delle idee, ma non avevano un partito capace di prendere in mano l'Italia. Il partito comunista di Gramsci e così via aveva un radicamento popolare, ma non aveva una cultura democratica. Sapete, se noi facciamo correttamente, è un periodo drammatico, voi sapete che subito, alle prime elezioni dopo la guerra, il Partito Comunista prende un'enormità di voti e così il Partito Popolare, che era nato pochi mesi prima, e i liberali crollano a picco. Però cosa succede? Che il Partito Comunista, appena entra in Parlamento, ne esce gridando rivoluzione. Cioè il Partito Comunista di quegli anni non voleva la democrazia, ma voleva che i soviet venissero in Italia. Nel giro di pochissimo tempo Mussolini, che era un socialista, prende il malcontento per la guerra perduta, ma anche per la paura di quello che avveniva in Parlamento e fuori dal Parlamento, e fa sorgere i fasci d'azione, che sono una realtà totalitaria, sempre che schiaccia l'individuo. Il fascismo nasce a livello storico come, tragicamente, è una cosa che ha fatto dei danni con la Seconda Guerra Mondiale terribile nell'Italia, con gli ebrei, ma nasce come una ribellione a una situazione dove non c'era una governabilità democratica del paese, c'era la paura veramente che cambiasse la cultura italiana. Bene, un anello di pace nella guerra, pensate questa cosa importantissima, i papi sono i grandi combattenti contro la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale viene dichiarata il 28 luglio 14 contro i serbi, dopo l'attentato famoso. Il 2 agosto, per primo Pio X, che è ancora vivo, dichiara la sua contrarietà alla guerra. Appena eletto, qui Alberto Monticone, che è un articolo sul Papa Benedetto XV, subito il suo successore, Benedetto XV, dichiara la contrarietà, non usa ancora la parola inutile strage che verrà più tardi, ma dichiara la contrarietà a questa guerra che è inutile. I ministri della Repubblica Italiana, nel 15 e poi dopo Sonnino successivamente, lo abbiamo già detto parlando del Risorgimento, spiegando come il Papa, finché non ha uno Stato, aveva un enorme problema, l'Italia dice il Papa deve tacere, perché la politica estera dell'Italia, siccome il Papa è un suddito, o non è chiaro se è un suddito o no, ma il Papa non può farsi mediatore della pace, perché siamo noi a farci mediatori, noi siamo il governo, cioè il re, e quando siamo in guerra l'Italia è in guerra, il Papa è con noi o sta zitto. Allora c'è un primo nel 15, gli italiani insieme agli inglesi firmano un accordo per cui qualsiasi parola detta del Papa non dovrà essere ascoltata. Poi Sonnino nel 15 riprende tutto questo, perché non deve il Papa parlare. Ma che cosa succede? Come sapete, questo fatto sta diventando noto, è un fatto che io non capisco perché sui giornali, sui libri di scuola dei bambini, nella catechesi, non se ne parli. Adesso è diventato famoso per uno spot pubblicitario di Sainsbury, i famosi magazzini dell'Inghilterra. Voi sapete che nel 1914, il primo Natale di guerra, successe una cosa incredibile. La notte di Natale, senza che nessun generale o politico avesse detto niente, le due trincee sul fronte occidentale, non è vero che non succede niente sul fronte occidentale, come dice Remarque, il problema è che succede, ma c'è chi non vuole che succeda, Remarque è contro i capi, chiaramente, ha ragione a modo suo, però sono successe delle cose sul fronte occidentale. Nel 14 i tedeschi cominciano a cantare Stille Nacht. Gli inglesi cominciano a cantare i canti di Natale in inglese, anglicani e cattolici. La mattina, alle 3, alle 4, eccetera, la gente comincia a uscire dalle trincee a mano alzata e i tedeschi e gli inglesi si abbracciano, si regalano le sigarette, giocano a pallone, cantano i canti di Natale, seppelliscono i morti insieme. Un ecumenismo incredibile, anglicani, pastori, c'erano i cappellani, cioè seppelliscono i morti insieme. Sono 100.000 soldati che spontaneamente, la notte di Natale del 14, hanno dichiarata finita la guerra. Il giorno dopo i generali sanno la cosa, dicono ai giornali non ne parlate, perché se questa cosa si sa la guerra non la combattiamo più, e l'anno dopo chiedono di sparare a qualsiasi soldato esca dalle trincee. Ma è un fatto mai successo nella storia della guerra di soldati di gruppi diversi che dal basso riescono a fare un gesto incredibile. Avete qui una serie di lettere, vi leggo solo un passaggio perché è tardissimo, commovente, però leggeteveli, vi scongiuro. Il fuciliere John Reading, lettera pubblicata sul Box Examiner nel 15. Alle 4 del mattino la loro banda suonò alcuni canti, God Save the King, Home Sweet Home. Puoi immaginare le nostre sensazioni. Più tardi vennero verso di noi e i nostri uscirono per incontrarli. Nessuno di noi portava il fucile. Ho stretto le mani con alcuni di essi e loro ci hanno dato sigarette e sigari. Non abbiamo sparato un colpo quel giorno, 25 dicembre 1914. Abbiamo approfittato di quel giorno di quiete guadagnando tempo sulla morte. È un soldato, è una persona illetterata, una persona Poi avete la testimonianza più oltre dell'ultima, la penultima. Seppellire i morti era terribile, ma la cerimonia fu differente. Il nostro cappellano ha recitato le preghiere, i salmi, e un interprete li traduceva in tedesco. Sono stati letti prima in inglese dal cappellano e poi in tedesco. È stato un segno straordinario e meraviglioso. I tedeschi erano allineati da una parte, gli inglesi dall'altra, con gli ufficiali davanti, sull'attenti. Sì, penso che sia stata una visione che nessuno vedrà mai più. I cappellani, una realtà fondamentale, cioè c'è la guerra, si va con i cappellani a aiutare i soldati. Sapete che fu un momento difficilissimo per i giovani mandati dalla Sicilia, dalla Calabria, non si capivano nel dialetto, no? Semeria, che mandò tantissimi giovani con i Barnabì, che andarono cappellani dei diocesani, ragazzi di 23 anni, 24, appena ordinati in trincea, descrive quasi alla fine della guerra la riuscita di queste persone. Alla fine del testo dice: quali sono le ragioni di questa bella riuscita? Quali furono i mezzi per ottenerla? Le ragioni sono semplicissime. Il clero comprese la solennità dell'ora e, trascurando ogni umano miraggio di fronte al supremo interesse delle anime, accettò ed amò i sacrifici più amari, i pericoli più gravi, i distacchi più dolorosi, e si diede interamente, specialmente i cappellani del fronte, e senza riserve alle anime. Ultima cosa, rapidissima, e poi cediamo la parola a Livia che ci guida in questa chiesa. Alcuni santi, solo dei flash rapidissimi. Potremmo citare miliardi di persone. Mi sono venuti in mente alcuni santi. Charles de Foucauld. Voi sapete che Charles de Foucauld, in questo momento beato, che cosa fece? Capì che la famiglia di Nazareth era il modello, cioè non era l'unico modello. Gesù era stato evangelizzatore, ma Gesù era anche stato uno che era vissuto in casa per 30 anni e, stando nel suo villaggio di Nazareth, aveva amato la vita stando nella sua casa. E quindi aiutò la Chiesa a capire che si evangelizza stando in mezzo agli uomini. La spiritualità che viene, morì senza un discepolo, come sapete, ma alla sua tomba si trovarono il fondatore delle Piccole Sorelle e il fondatore dei Piccoli Fratelli, e cominciarono ad aprire delle piccole comunità che lavoravano come gli altri uomini. Questa cosa è un'idea del 1800, non è un'idea del 1950. L'idea di stare in mezzo e pregare con una spiritualità fortissima. Vedremo Madeleine del Brel come recupera questo, pregando, facendo l'adorazione eucaristica, stando lì, parlando del Vangelo, eccetera. No? Santa Teresa di Lisieux. Sapete, Teresa di Lisieux era una donna che voleva imparare l'ebraico, diventare teologa, diventare martire, avere le estasi e così via. Teresa di Lisieux a un certo punto capisce che la cosa più importante, lo dice in una frase: nel cuore della Chiesa Madre io sarò l'amore. Siccome l'amore è il carisma più grande, se io non faccio niente ma amo, io sono al centro della missione della Chiesa. Infatti è la patrona delle missioni, no? E se voi leggete questo testo meraviglioso, ve lo do come Natale, come dono di Natale, Santa Teresa di Lisieux, che è chiamata la santa dell'infanzia, in realtà lei dice che solo uscendo dall'infanzia si può diventare suore di clausura, perché finché sei bambino, infantile, e frigni, e vuoi coccole, e vuoi ringraziamenti, e ti senti sempre trascurato, non avrai mai il carattere forte per essere una donna. E lei, ci fu il miracolo di Natale, era una bambina, quando scoprì che il papà non l'amava tanto, stava per disperarsi, mettersi a piangere, smise di piangere e disse: mio padre non mi vuole tanto bene, ma io amo e io sono serena, perché da questo momento in poi decido di non preoccuparmi di me ma degli altri, e qui trovai la mia felicità. E la sua infanzia spirituale allora non è essere una bambina, ma è sentire che noi siamo nelle braccia di Dio qualsiasi cosa facciamo. Lei dice: se io mi addormento, lei si addormentava spesso alla liturgia delle ore, alle lodi lei dormiva mentre le sorelle pregavano, e diciamo: ma un bambino è meno amato dal padre mentre dorme rispetto a quando sta sveglio. Se io sono stanca e dormo, Dio mi vuole bene lo stesso. Cioè l'infanzia spirituale è la certezza di essere amati in ogni situazione di vita che noi viviamo. Daniele Comboni, fine dell'Ottocento, voi sapete che mentre c'è il colonialismo, la guerra di Libia, eccetera, i missionari cattolici e poi francesi, i padri bianchi, elaborano la consapevolezza che l'Africa è degli africani. Cominciano ad andare a Khartoum, pensate che i comboniani mandarono 100 preti di cui di malaria e di febbri morirono probabilmente già 75%, cioè nessuno riusciva a sopravvivere, e questi continuavano a mandare missionari a morire perché? Per aiutare la gente del posto a trovare la forza di avere una dignità, il Vangelo, eccetera, per essere in grado di costruire il proprio destino. Infine, il beato John Henry Newman, come sapete, un altro personaggio enorme dello stesso periodo, che viene a vivere a Roma nel 73, dopo il Risorgimento, riceve dal Papa il cardinalato, ne abbiamo già parlato, lui dice: in realtà io ho sempre lottato contro il liberalismo. Notate, non è solo Pio IX, ma lui fa capire perché la Chiesa di allora aveva dei problemi col liberalismo. Perché in realtà il liberalismo non è un vero liberalismo, ma il liberalismo vuole dire che non c'è possibilità di conoscere Dio, che in realtà ogni opinione è assolutamente... E lui difende la coscienza, la necessità che l'uomo ha di cercare la verità, e in nome della coscienza riconosce la necessità che di Dio si parli, su Dio si educhi, di Dio si faccia questione nella società pubblica. Ho aggiunto anche, per dovere di mio statuto personale, in quegli anni nasce prima l'École biblique di Gerusalemme, padre Marie-Joseph Lagrange nel 1890, cominciano gli studi biblici a Gerusalemme, sebbene con forti tensioni col Vaticano, che però fonderà, che non c'era ancora il Vaticano, era il Papa, cioè, nel 1909 il Papa fonda il Pontificio Istituto Biblico, che è lì, in quella direzione, per controllare i francesi, i domenicani, ma insieme per fare una ricerca biblica a Roma, no? E nel frattempo Duchesne, grandissimo storico di età modernista, fa l'edizione critica del Liber Pontificalis, il libro su cui ho fatto la tesi di laurea sul potere temporale della Chiesa, che è lo storico modernista rimasto cattolico, a differenza di altri, il più importante di quel periodo, perché rinunciò alle polemiche dottrinali e si mise a fare lo storico sul serio, e fece un libro che ancora oggi è il libro su cui qualsiasi persona studia per poter affrontare quei secoli e capire cosa è successo nella storia. Vi ringrazio, adesso abbiamo una parte importantissima, c'è Livia che ci aiuta e ci dice alcune parole.
Un po' rapidamente tre cose di tre periodi storici completamente diversi l'uno dall'altro, e cioè questa chiesa...
Allora, gli ultimi vengono più vicino, non c'è altro modo. Quelli di lato, perché sono dritti, quelli di lato vengono più vicini, venite qua, alzatevi in piedi, prendete le vostre borse tutti qui.
Questa chiesa, dicevo, che ha origini a partire dal 1500 in poi. Poi subito fuori siamo nel cuore della Roma antica, quindi nei fori imperiali, in particolare qui siamo proprio nel foro di Traiano, e poi attraverseremo la strada per andare a vedere il Vittoriano, che appunto è stato costruito tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Quindi tre cose veramente di tre periodi storici completamente diversi l'uno dall'altro, tre cose indipendenti l'una dall'altra chiaramente, che però ci testimoniano proprio la grandezza della città di Roma, veramente in ogni periodo storico. In ogni periodo storico qui a Roma c'è qualcuno che ha fatto delle cose grandi e importanti. Allora, questa chiesa, Santa Maria di Loreto, ha origine a partire dal 1500, in particolare 1501, quando il Papa, che era Papa Alessandro VI Borgia, riconosce due corporazioni, che sono la Corporazione dei Fornai e la Confraternita dei Panettieri. Ancora adesso questa chiesa è, gestita dalla Corporazione dei Fornai. E concede anche una cappella che si trovava qui nel quadro di Traiano. In particolare questa cappella era dedicata a Santa Maria di Loreto, che era la protettrice dei fornai, e alla Natività della Vergine Maria, che invece proteggeva, diciamo, era la patrona dei panettieri. Nel 1507, con Papa Giulio II, c'è una bolla all'inizio dei lavori per la costruzione di questa chiesa, che in realtà andarono molto a rilento, perché erano finanziati soltanto grazie alle donazioni dei confratelli e soprattutto non c'era una grande urgenza dal momento che esisteva già una cappella che loro potevano utilizzare qui nel foro di Bragliano. E un primo progetto per la costruzione di questa chiesa probabilmente fu del Bramante, però non si sa molto al riguardo, soprattutto perché questa prima fase dei lavori venne ben presto interrotta, probabilmente vennero realizzate soltanto le fondamenta della chiesa e dei pilastri. I lavori riprendono poi nel 1522 con Antonio da San Gallo il Giovane e in questa fase venne costruita la parte bassa, diciamo il primo livello, il primo registro della chiesa, in particolare quello che dall'esterno è chiaramente visibile come un quadrato, un cubo, un dado, mentre invece qui vediamo che l'interno è ottagonale, no? Cioè c'è questa doppia forma geometrica, quindi un quadrato all'esterno e un ottagono all'interno. E però i lavori si arrestarono a questo livello, venne fatta una copertura, un tetto provvisorio e la chiesa venne consacrata nel 1534 e per una 20-30 anni rimase così come era, quindi soltanto a questo livello provvisorio. Poi i lavori ripresero un po' di anni dopo, nel 1573, con un architetto che si chiamava Jacopo del Duca, che era un allievo di Michelangelo e che era un membro della confraternita. I documenti dicono che lavorò amorevolmente e con diligenza e gratis, senza pagamento, solo per amore di Dio e della Madonna. E quindi questo Jacopo del Duca portò avanti la costruzione della chiesa in maniera particolare, costruì il tamburo e la cupola. Il tamburo e la cupola che hanno una forma particolare, cioè il tamburo all'esterno è ottagonale, mentre la cupola ha una caduta semisferica all'esterno. Quindi il tamburo ottagonale in qualche modo è un raccordo, si dice che è un generatore di forme, nel senso che dal quadrato esterno attraverso l'ottagono quasi passa al cerchio. E l'altra particolarità di questa cupola è che è come se fossero due cupole separate, quella interna e quella esterna, hanno due forme diverse, hanno una struttura architettonica separata l'una dall'altra. E in particolare quella esterna è più alta, più slanciata, invece questa interna è un po' più bassa per accordarsi meglio a quello che era l'interno, che era già stato costruito. Invece all'esterno è più alta perché doveva essere più visibile anche da lontano. Non dimentichiamoci che qui nel 1500 era completamente diverso da come è adesso, qui c'era un vero e proprio quartiere medievale e rinascimentale. Quindi questa chiesa si trovava all'incrocio tra tre strade e c'era una sorta di piccola piazzetta con accanto un ospedale e quindi questa cupola doveva spiccare in questo panorama di casette basse, di casupole medievali e rinascimentali che erano sorte riutilizzando le strutture dell'antico foro di Traiano. E la decorazione di questa chiesa è andata avanti poi successivamente. Allora, intanto, visto che siamo qui, vediamo l'interno. L'interno abbiamo detto che è un ottagono. Abbiamo questa croce greca, la pianta centrale, chiaramente. La croce greca l'asse principale è quello del portale d'ingresso e qui l'altare maggiore. E l'altro braccio della croce greca invece è questo laterale con i due portali laterali e sopra ci sono la cantoria e le galle dell'organo. I due bracci diagonali invece hanno delle nicchie in cui sono contenuti quattro altari. In particolare quello lì, il primo entrando sulla destra, è dedicato a Santa Caterina con dei mosaici della fine del 1500. Questo qui dov'è il presepe purtroppo non è ben visibile, ma alle spalle del presepe c'è un affresco di un artista abbastanza importante del fine del 1500 che è il Pomarancio e che rappresenta l'adorazione dei Magi, purtroppo è visibile solo nella parte più alta. E da quest'altra parte invece c'è una cappella dedicata al crocifisso, c'è cioè un crocifisso ligneo del 500 che è inserito in un reliquiario
e invece lì dietro un'altra cappella che è dedicata a San Carlo, a San Carlo Borromeo, con pitture che rappresentano la comunione di San Carlo agli appestati e in basso invece la carità di San Carlo. Questa parte in cui mi trovo io, in cui c'è adesso l'altare maggiore, è un'aggiunta seicentesca, perché inizialmente il primo progetto qui voleva soltanto una piccola abside con l'altare maggiore, quindi poi successivamente la chiesa è stata ingrandita aggiungendo questa parte, per cui la decorazione invece di questa cosiddetta tribuna è essenzialmente seicentesca. Per cui abbiamo qui ai lati due dipinti del Cavaliere d'Arpino che rappresentano storie della vita di Maria, in particolare la nascita e il pranzo, la morte, diciamo, di Maria. E poi qui ai lati ci sono delle sculture sempre seicentesche con due angeli e delle figure femminili di martiri, cioè Santa Cecilia, Santa Agnese, Santa Domitilla, i martiri di Elisa e del cristianesimo, tutte opera di artisti del 1600. Mentre qui abbiamo il soffitto, la copertura che è formata da cassettoni su colorato e formata da mani. La decorazione invece del tamburo e della cupola è gigantesca, perché inizialmente il progetto originario, diciamo, prevedeva che la cupola non fosse decorata, ma fossero soltanto evidenziate le partiture architettoniche. Invece nell'Ottocento poi ci fu un restauro della cupola e per l'occasione si decise anche di decorarla. Quindi abbiamo qui nel tamburo quattro episodi della vita di Maria, chiaramente essendo la chiesa di Villa Maria di Loreto, sono danni essenzialmente mariani. Quindi abbiamo la Natività, la fuga in Egitto, il compianto su Cristo morto, quindi quattro episodi mariani, mentre nella cupola ci sono rappresentati santi, sibille, profeti, sempre opera della fine dell'Ottocento. E adesso se volete venire un attimo a vedere qui, poi usciamo fuori. Ero dimenticata, la tavola dell'altare è dell'inizio del 1500, rappresenta al centro la Madonna, una Madonna col bambino in braccio, e in alto Dio Padre, la Madonna dello Spirito Santo, e ai lati invece San Rocco e San Sebastiano. San Rocco e San Sebastiano sono due santi che vengono sempre affiancati della peste di pestilenza, quindi probabilmente questo dipinto, di cui non sappiamo molto, fu realizzato in occasione di qualche pestilenza, perché sia San Rocco che San Sebastiano sono considerati il profeta della peste, in quanto San Sebastiano, il fatto che è morto lapidato, è morto su ciò che sta in tavola, quindi le ferite sono in qualche modo paragonate alle ferite della peste, e anche San Rocco ha queste ferite che mostra sempre scoprendosi le gambe, le cosce, il cane che va accanto alle ferite, quindi questi due santi sono sempre considerati come tributo di persona.
Aggiungo due piccolissime cose, vedete anche la casa di Loreto appunto, che secondo la tradizione la casa di Loreto è stata portata dagli angeli da Nazareth qui. Ne conoscete la trasposizione totalmente diversa di Caravaggio, dove invece la Madonna si affaccia a lei dalla casa di Loreto ed è lei che discende dal cielo, non è più la casa, ma lei atterra con il piedino ancora alzato per incontrare i pellegrini che sono venuti. E aggiungo una piccola cosa, sempre per il quartiere, vuol dire di Michelangelo qui, no? E se voi uscite, l'abbiamo visto anni fa in uno dei primi incontri, sul lato destro voi trovate la lapide che indica dove era la casa di Michelangelo. Michelangelo, da parte finale della sua vita, abitava qui e da qui andava per la Cappella Paolina, per gli affreschi, stava facendo la cupola di San Pietro. Quando fu abbattuto da Mussolini il quartiere, fu staccata la parete della casa di Michelangelo e fu rimontata su al Gianicolo.
trovate uscendo vicino Porta San Pancrazio, c'è la porta della casa che è stata distrutta e hanno lasciato su una lapide per dire qui abitava Michelangelo negli anni del suo lavoro.
Grazie. Mi sentite? Possiamo vedere bene l'esterno della chiesa? Quindi si vede chiaramente come sia nella parte bassa un quadrato, su cui poi con un raccordo si innesta il tamburo, e qui vediamo chiaramente avere una forma ottagonale, e poi sul tamburo invece la cupola, sempre tramite un altro raccordo, che ha una forma semisferica. Su questa cupola si innesta questo lanternino molto particolare che da un critico del Settecento è stato definito la gabbia di Grilli, ovviamente è stato definito in maniera ironica, proprio perché è così molto, molto arioso e molto leggero. Qui dicevamo che c'era una piazzetta con un piccolo quartiere proprio medievale e rinascimentale. Adesso tutto questo non c'è più, perché tra fine 800 e inizi 900, un po' per la costruzione del Vittoriano, un po' per la costruzione poi dopo di Via dei Fori Imperiali, comunque tutto quello che c'era qui è stato distrutto. Si è cercato di salvare e di conservare, di lasciare il livello dell'antichità. Quindi si è conservato quello che si trovava dei fori, quindi della parte proprio antica, ma tutto il resto purtroppo è andato perso. Quindi i fori in cui qui ci troviamo sono tutta questa parte, ovviamente la parte a destra di Via dei Fori Imperiali è il foro romano, e il foro romano che risale essenzialmente all'età repubblicana, che era il luogo in cui si svolgeva la vita pubblica, quindi tutte le cerimonie e le attività legate all'attività pubblica in età repubblicana. A questo foro romano poi si sono andati aggiungendo con gli imperatori i fori imperiali, che possiamo dire essere il prolungamento del foro romano. Quindi ogni imperatore aggiungeva un suo foro. Abbiamo il foro di Cesare lì dall'altra parte, e con ogni foro era costituito praticamente da una grande piazza e un tempio. Quindi il foro di Cesare aveva la piazza e il tempio di Venere genitrice, poi che era la protettrice, diciamo, della famiglia di Cesare, di Giulio Cesare. Poi abbiamo da quest'altra parte, il successivo è il foro di Augusto con il tempio di Marte Ultore. Poi la continuazione andando in là sono il Tempio della Pace voluto da Vespasiano e il foro di Nerva, ho detto anche foro transitorio, che si trova subito prima di Via Cavour, dell'angolo dell'incrocio con Via Cavour. Questo in cui ci troviamo adesso, questa zona qui, diciamo che era il foro di Traiano, l'ultimo tra i fori imperiali. I fori imperiali sono stati costruiti qui tra il primo secolo avanti Cristo e l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Quindi il foro di Traiano è l'ultimo, costruito ovviamente da Traiano, ed era il più grande di tutti. Non aveva soltanto la piazza e il tempio, ma aveva varie altre cose. Soltanto che c'era un problema, non c'era più spazio qui per costruire il foro di Traiano. Allora, per costruire questo foro si è dovuta abbattere una parte della collina, perché c'era una collina che andava dal Campidoglio qui al Quirinale, c'era una sella che univa questi due colli. Tutta questa parte è stata abbattuta, spianata per realizzare questo foro di Traiano, e si dice che l'altezza della colonna che abbiamo qui è la stessa altezza che aveva questa collina che è stata abbattuta per creare questo foro. Questo foro di Traiano, quindi, che è il più grande e comprendeva, oltre alla grande piazza, una grande basilica, la Basilica Ulpia, di cui abbiamo i resti proprio qui dietro, due biblioteche, biblioteca latina e biblioteca greca, che si trovavano proprio ai fianchi della colonna. Questa colonna, appunto colonna onoraria, che rappresenta le imprese di Traiano, in particolare nelle guerre daciche, le guerre daciche che si sono svolte in quella che è l'attuale Romania, tra il 102, 103 e poi 105, 106, due campagne diverse, e poi sono state tutte le imprese raccontate qui in questa colonna, il foro è stato completato nel 112, la colonna nel 113 d.C. Alla base della colonna fu sepolto poi Traiano al momento della sua morte. E questo foro di Traiano comprendeva anche i mercati traianei, che sono stati realizzati anche per contenere in qualche modo la spinta della collina che era stata tagliata. Quindi i mercati di Traiano sono proprio addossati a questa collina del Quirinale. E si chiamano mercati, in realtà inizialmente si pensava fossero dei locali adibiti ad uso commerciale, invece probabilmente così non fu, probabilmente erano dei luoghi per uffici, diciamo, per la gestione burocratica e amministrativa dello Stato.
Poiché ripetita Juvent, vi ricordo, sto mettendo a posto il testo su questo, che noi potremmo parlare del cristianesimo nei fori, perché le moltissime figure del Nuovo Testamento hanno vissuto qui. In particolare, nessuno lo ricorda, ma Erode, quello della strage degli innocenti, è stato fatto re dentro la curia del Senato. Voi sapete, c'è quel grande cubo che si è salvato perché è diventato una chiesa, sono salvati solo gli edifici che sono diventati chiese, tutti gli altri sono stati usati per gli edifici civili. Lui venne qui lasciando la moglie e i figli a Masada, perché c'erano tensioni familiari in Giudea, Palestina. C'era ancora il triunvirato, Antonio e Ottaviano dissero: questo è l'uomo adatto per governare la Giudea, quindi lo nominarono re e salirono insieme per la via sacra, e Erode il Grande insieme a Ottaviano Augusto offrì, non era ancora Augusto, non era ancora imperatore, era del triunvirato, c'era in mezzo Erode, i due, e salirono a sacrificare la triade capitolina. Invece Erode Antipa, che è figlio di Erode il Grande, quello che processa Gesù, quello che fa uccidere Giovanni Battista, eccetera, fu fatto re da Augusto, che è invece l'imperatore sotto cui poi è nato, Ottaviano era diventato nel frattempo imperatore, è nato Gesù, fu fatto re al tempio di Apollo che era dentro il palazzo imperiale. Lo racconta Flavio Giuseppe, che è questo ebreo diventato latino, Flavio nome latino, Giuseppe ebreo, che lottava nella rivolta contro i romani, poi passò dalla parte del vincitore e venne con l'imperatore a Roma e scrisse a Roma la guerra giudaica, la storia del poi, eccetera, la storia degli ebrei e così via. E ci racconta che arrivarono i figli di Erode perché Augusto doveva decidere come dividere il regno e l'imperatore non gliene importava niente. Allora alla fine li convocò e con spregio disse: tu prendi questo, divise la Giudea in quattro parti, e sono le parti che ha vissuto Gesù. Gesù era suddito della Galilea, qui di Erode Antipa, ma andò da Erode di Filippo, dove c'è la professione di fede, e poi quando venne a Gerusalemme, dove c'era il procuratore romano, fu chiamato Erode Antipa perché era il responsabile del regno. No? Invece Ponzio Pilato, che venne varie volte a parlare con l'imperatore Tiberio, Gesù nacque col primo imperatore e morì con Tiberio il secondo, Ponzio Pilato, come tutti i governatori romani, andava a giurare al tempio di Marte Ultore, come ha detto benissimo la nostra guida, che fu fatto da Augusto per vendicare gli uccisori di Cesare, quindi è un tempio di Marte vendicatore, per dire: Marte uccide quelli che uccidono l'imperatore, no? E allora ogni governatore, prima di partire per le missioni, andava a giurare dicendo: mi accada la stessa cosa che è successa a Bruto a Cassio se io tradirò la fiducia dell'imperatore romano, no? Quindi potete immaginare anche lì questa cosa, no? E poi pian piano la città si è evoluta, e aggiungo questo particolare che è interessante, lo trovate nella tesi di Marco Valenti, che ha studiato il passaggio dagli edifici pagani a quelli cristiani. Sulla colonna traiana ha vissuto uno stilita, cioè il monachesimo stilita che c'è stato in Siria è stato per alcuni decenni presente anche a Roma, e quindi gli archeologi studiano, in cima c'è una camera, c'è stato un uomo, un monaco, che viveva qui, si faceva dare il cibo col cestino e confessava la gente dall'alto, predicava, mostrava la chiesa. A livello architettonico, cioè a livello artistico, se voi guardate è veramente interessante la colonna, a metà dal dietro vedete la differenza fra le due campagne, c'è un'aquila della Vittoria che segna, cioè descritta in basso la prima campagna, in alto la seconda, e vedete spessissimo la figura dell'imperatore che arringa le folle, cioè fa il gesto dell'ad locutio, cioè alza la mano, chiede silenzio, e poi si vedono i soldati romani che avanzano, costruiscono terrapieni, uccidono, eccetera, eccetera, ed è l'invasione dell'impero romano verso appunto la Dacia, come diceva lì. Lì, se voi guardate, esatto, dove c'è lì in fondo, potete vederli uno per uno in basso con la spiegazione di tutti i singoli pannelli. È un allestimento recente, finché il sole non se lo mangia si può ancora vedere per un
chiaramente
po'
lì sopra c'era la statua di Traiano, dove adesso c'è invece quella di San Pietro. È alla morte del re Vittorio Emanuele II che si decise di dedicare un... forse dovete stare davanti per sentire meglio. Di dedicare un monumento proprio in onore del re, il primo re d'Italia, che era considerato anche il pater patria, quindi il padre della patria, il fondatore della patria. E già il re morì nel 1878, già nel 1880 fu bandito un concorso per architetti per vedere chi doveva progettare questo monumento. Questo primo concorso non portò a niente, diciamo, perché non erano state date delle indicazioni precise né sul luogo né sulle modalità con cui costruire questo monumento. Quindi fu bandito un secondo concorso nel 1882, in cui vennero date delle indicazioni più precise, in quanto si scelse come luogo appunto il Campidoglio, e anche delle indicazioni su come doveva essere, cioè che doveva essere una quinta scenografica provenendo da Via del Corso, doveva coprire tutto quello che c'era di dietro, quindi la chiesa dell'Araceli, come anche tutti i monumenti che sono dietro non si dovevano vedere. Ci doveva essere chiaramente una rappresentazione dell'imperatore, del re Vittorio Emanuele, e questo progetto fu vinto dal giovane architetto marchigiano Giuseppe Sacconi, che quindi è l'autore di questo lavoro, che può piacere o non piacere, ci passiamo davanti tutti i giorni, però non lo conosciamo assolutamente, e è veramente, ci sono voluti 25 anni per costruirlo, perché è stato iniziato, poi la prima pietra è stata posata nel 1885 e la inaugurazione è stata nel 1911, quando si celebrava il cinquantenario dell'Unità d'Italia. E ci fu questa esposizione universale in cui fu anche poi in questa occasione inaugurato il monumento. Dicevamo, può piacere o non piacere, ma è veramente tutto studiato nei minimi particolari, è proprio un elogio dell'unità d'Italia, dell'amor di patria, di tutti quei valori che nel risorgimento erano fondamentali. Quindi anche la famiglia di cui parlava Andrea, ci sono due di questi gruppi scultori che hanno alla base proprio una figura femminile che rappresenta la famiglia, che sta a sostegno di tutto. E poi chiaramente anche le regioni e le città, tutto è celebrato all'interno di questo grande monumento, che è fatto di una pietra particolare, mentre nel progetto originario doveva essere in travertino, che è la pietra usata per la maggior parte dei monumenti romani, invece questo è fatto con un'altra pietra, che è il botticino, che proviene da delle cave che si trovavano proprio a Botticino, vicino Brescia. Siccome c'era l'allora presidente del Consiglio, che era Zanardelli, che era originario di quelle parti, ha voluto incrementare l'industria estrattiva, diciamo, delle sue zone. Quindi ha deciso che questo monumento dovesse essere in Botticino, che è sicuramente più facilmente modellabile comunque rispetto al travertino. Allora, da qui vediamo quello che si vede da qui. Intanto c'è subito qui davanti a noi questa fontana, e dall'altra parte ce n'è un'altra, rappresentano i due mari che sono da una parte e dall'altra dell'Italia, quindi il Tirreno e l'Adriatico. E poi come è fatto? Ha una forma che è come se fosse una grande scalinata. Sacconi ha voluto riprendere quella che era la forma degli altari, delle grandi aree di età ellenistica, quindi l'area di Pergamo ad esempio, che sono dei grandi monumenti fatti a forma così di grande scalinata. E è piena di sculture che ci rappresentano appunto questi valori risorgimentali. Il fulcro è la parte centrale, con dove si vede quella statua con il fondo oro, quella rappresenta la dea Roma. Sotto, poi nel 1921, quindi dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, è stato deposto la tomba del Milite Ignoto, un soldato che non si sa chi fosse, caduto durante la prima guerra mondiale, che era talmente sfigurato dalle ferite che non è stato possibile riconoscerlo, quindi quello rappresenta tutti i soldati, tutti i morti appunto durante la prima guerra mondiale. E l'altra cosa importante, il centro proprio, è questo monumento, questa statua equestre del re Vittorio Emanuele II. E da qua non sembra, ma ha delle dimensioni enormi, è lunga 12 metri, alta 10 metri, solo il piede è lungo 1,5 metri e i baffi sono 1 metro, quindi giusto per avere un'idea delle dimensioni che da qua non percepiamo bene. Il basamento della statua, vediamo che ci sono delle figure e quelle sono le città importanti che hanno fatto la storia dell'Italia, quindi Torino, che è stata la prima capitale, poi Firenze, poi Venezia, eccetera, tutte le città che hanno avuto un ruolo nella formazione della storia d'Italia. Accanto alla Dea Roma ci sono delle sculture, dei bassorilievi che rappresentano da una parte il lavoro, che è fondamento della nazione, essenzialmente per quanto riguarda l'agricoltura, quindi ci sono tutte personificazioni che rappresentano la mietitura e la vendemmia, l'allevamento, eccetera, e l'industria, che sono proprio i due fondamenti, il lavoro fatto di agricoltura ed industria. Dalla parte destra invece un fregio che rappresenta l'amor di patria. Lavoro e amor di patria sono proprio il fondamento dello Stato italiano. E poi abbiamo nella parte alta quel colonnato fatto di 16 colonne, tutto perfettamente studiato. Si è cercato di riproporre quelle che erano le dimensioni del Tempio dei Castori nel Foro Romano. Al di sopra di ognuna di quelle colonne in alto ci sono delle figure femminili che sono 16 personificazioni delle regioni, le 16 regioni di cui all'epoca era composta l'Italia. Quindi vediamo che niente è lasciato al caso. E ancora vediamo che ci sono a destra e a sinistra questi due propilei, questi frontoni con le scritte. Da questa parte c'è scritto Patrie Unitati, all'unità della patria. Dall'altra parte invece c'è scritto Civium Libertati, alla libertà dei cittadini. Quindi l'unità della patria e la libertà dei cittadini sono altre due componenti essenziali proprio nella formazione dello Stato italiano. E al di sopra dei frontoni ci sono delle sculture connesse a quello che c'era scritto sotto. E sopra vediamo che ci sono le due quadrighe con sopra la vittoria alata. Poi, altra cosa significativa sono tutti questi gruppi scultori che vediamo qui, in particolare i due in bronzo che sono proprio all'inizio della scalinata, rappresentano, abbiamo qui nella piantina, il pensiero da questa parte e l'azione dall'altra parte. E poi abbiamo questi altri gruppi scultori che sono due da una parte e due dall'altra, che rappresentano la forza, la concordia, il sacrificio e il diritto. Quindi sono una serie di personificazioni che ci rappresentano proprio questi concetti. E proprio alla base di due di questi, e cioè la concordia e il sacrificio, c'è una figura femminile che rappresenta la famiglia, quindi come diceva prima Andrea, la famiglia che è comunque alla base anche di questi valori risorgimentali.
Aggiungo una cosa io, trovate questo scritto, c'è un commento mio a questa cosa. Per me quello che si vede qui è, per certi aspetti, la mancanza proprio di quello che noi dicevamo, no? Questo è un monumento, al di là del gusto estetico, freddo, cioè elaborato intellettualmente e non da un popolo, cioè ai simboli apparentemente del popolo, ma non alla sostanza. Confrontatelo con la Sagrada Famiglia, che è contemporanea, cioè dove si vede una tradizione che esprime qualcosa di vero, di se stesso, no? Ed è interessante che noi siamo venuti qui per questo, io ho scelto la chiesa perché c'era questo da pandan, no? Cioè non c'è un simbolo cristiano, cioè questo è un monumento d'Italia, ma è fatto a pensiero e azione. C'è la famiglia, ma c'è la famiglia, come dire, nascosta, perché non ci può non essere, no? Ma soprattutto c'è una cosa interessantissima, che in realtà, nonostante abbiano fatto di tutto perché non ci fosse un simbolo cristiano, i simboli cristiani ci stanno. Dov'è che stanno? Stanno nelle statue dei comuni, cioè sotto il re, siccome sono le città d'Italia, i comuni che sono nati dalla forza del basso, voi avete, non so, il comune di Milano, c'è la croce dello scudo. Avete Firenze, c'è Dante con lo stemma di Venezia, c'è Leone, l'evangelista, Pax Tibi Marce, evangelista Meo. Cioè, in realtà, quello che non si può nascondere è che alla radice dell'Italia, nei comuni, c'è la fede cristiana come un elemento. Ma negli elementi che sono stati scelti esplicitamente, questa cosa viene messa completamente a tacere, no? Quindi c'è un'idea astratta, secondo me, la storia, no? Che non prende la verità della storia, del Medioevo, dell'età, eccetera. È messa lì e noi lo sentiamo come qualcosa che non è in qualche modo nostro, no? E ha detto molto bene Livia l'altra cosa che ci ricorda quello che abbiamo detto, il milite ignoto. Voi pensate che il Papa ha denunciato questa inutile strage? Voi sapete, nella prima guerra mondiale sono morte 17 milioni di persone, sono stati 20 milioni di feriti, e poi c'è stata una pace comunque giusta che in qualche modo ha poi dopo preparato alcune cose. Allora immaginatevi però le famiglie che hanno avuto in tutta Europa 17 milioni di morti, che cosa voleva dire quando hanno portato qui il soldato?
21.
Nel 21, quando ancora erano passati 3 anni dalla fine della guerra, pensate cosa è stato portare qui la salma. Sapete che ancora io ho una certa età, ho imparato il 24 maggio l'esercito passava per aiutare, cioè noi sappiamo tutte le canzoni della prima guerra mondiale, adesso non le sa più nessuno, ma immaginatevi che cosa è stato, cioè questa cosa è un modo che unisce la fondazione della Repubblica e poi la prima guerra mondiale, dove realmente tutta l'Italia si è unita stando nelle trincee a combattere, eccetera eccetera.